Per illustrare l'alleanza con Dio, la Bibbia ama riferirsi all'esperienza sponsale, un'esperienza esaltata dalla gioia dell'incontro, ma ferita anche dal tradimento. Alla simbologia nuziale ricorre infatti Isaia, l'abbiamo ascoltato nella prima lettura, per dire l'abbraccio che il Signore riserva a Gerusalemme dopo l'esilio a Babilonia che l'ha resa terra abbandonata e devastata. L'amore divino che l'avvolge la renderà nuova, restituendole la condizione di terra sposata. Siamo così guidati a leggere il segno epifanico di Cana, dove Gesù, convertendo l'acqua in vino, anticipa il cambiamento dei cuori che è venuto a compiere. Invitato a condividere la gioia di una festa di nozze, Gesù si manifesta come sorgente della gioia che non viene meno. Egli è lo sposo che stringe a sé chi crede in Lui, nell'alleanza nuova ed eterna. Al centro, al cuore di una festa nuziale, c'è il mistero della comunione. Una comunione desiderata, preparata e perciò celebrata. È attorno ad essa che si fa festa. A motivo di essa si conviene insieme, giacché per abbondanza la comunione si diffonde dagli sposi ad amici e parenti, dilatandosi a tutti. Ma che cosa succede se viene a mancare il vino? La gioia della comunione si allenta, aggredita dal sospetto e dall'accusa reciproca. Di chi è la colpa? Dello sposo o della sposa? Viene così intaccato il centro che irradia comunione. È a questo punto, l'abbiamo ascoltato nel Vangelo, che la madre di Gesù interviene con segreta carità affinché non si laceri l'armonia festosa. Il sussurrare al figlio "non hanno vino" la dice coinvolta in prima persona nel disagio di quegli sposi. In effetti le sue parole "non hanno vino" suonano con il senso di "non abbiamo più vino". Da qui la misteriosa risposta di Gesù: "Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora". È vero, Gesù non è venuto a risolvere distrazioni organizzative a un banchetto nuziale. La sua opera riguarda l'umanità intera, di ogni tempo e luogo. Maria tuttavia non discute con il figlio, ma crede in lui, si fida di lui. L'ora della nuova alleanza che deve ancora giungere, cioè l'ora della croce, già riempie di salvezza il presente. Perciò ella dice ai servi: "Qualsiasi cosa Gesù vi dica, fatela". Per questo abbandono di fede, Gesù assume quella situazione, manifestando ben altro con il porvi rimedio. L'assenza di vino, specchio di infiniti disagi spirituali e materiali dell'umanità, posta dalla madre nelle mani del figlio, viene da questi prodigiosamente convertita in abbondante letizia. Basta assaggiarne un sorso per capire che è vino buono. Il significato di quanto accadde quel giorno a Cana è contenuto nel finale del racconto. Cambiando l'acqua in vino, Gesù manifestò la sua gloria, ossia la sua identità divina, la sua missione. E i discepoli credettero in lui. La conversione dell'acqua in vino è figura dunque della conversione dei credenti. Sono i discepoli, i destinatari del segno di Cana. Sono i nostri cuori, fratelli e sorelle, ad essere chiamati alla trasformazione pasquale che cambia la vita, rendendola una sola cosa con Cristo. Ha ragione Sant'Agostino, parlando ai nuovi battezzati, diceva loro: anche noi eravamo acqua, ma Gesù ha fatto di noi del vino. Eravamo acqua, siamo diventati vino. Il convito di Cana prelude al convito eucaristico, dove Cristo ci stringe a sé in comunione sponsale mediante l'offerta del suo corpo e del suo sangue. Dall'Eucarestia nasce e si edifica la Chiesa, corpo di Cristo, animata dall'unico Spirito, ricca di doni diversi e molteplici per il bene comune, come ci ha ricordato San Paolo nella seconda lettura. Che ognuno di noi, fratelli e sorelle, mettendo a frutto il dono singolare che ha ricevuto, corrisponda a quel che il Signore esige da noi per rendere più bella la Chiesa, più unita la Chiesa, sposa del Cristo. Amen.